Radio Popolare, Popolare Network, buon pomeriggio da Maurizio Principato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Storytella, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti, questi viaggi che ci portano a scoprire non solo quello che vedono gli occhi, ma anche tutto ciò che si nasconde, si cela dietro il lavoro di chi fa i fumetti e anche un po' della loro storia. Oggi in studio abbiamo ben due ospiti, quindi raddoppiamo la portata della trasmissione.
Certo, allora ciao, io sono Alessandro Bignamini, sono un disegnatore della Sergio Bonelli editore ed in particolar modo della serie Greystorm, che è quella di cui parleremo anche in particolar modo oggi.
Ciao, io sono Gianmauro Cozzi, sono co-creatore di Greystorm insieme ad Antonio Serra e faccio anche il grafico all'interno della Sergio Bonelli editore.
Fai anche il grafico, che cosa fa un grafico all'interno della Sergio Bonelli editore?
Il discorso è veramente abbastanza
esteso.
Esteso, complesso, eccetera, eccetera.
Allora lo rendo più facile. Che cosa ti aspetta oggi?
Allora, oggi sicuramente stiamo preparando tutte le cose per andare in edicola e in libreria e devono essere pronte ovviamente prima della chiusura estiva, perché ormai si avvicina il momento fatidico in cui per due settimane la ditta chiude.
Allora, io chiedo a questi due effervescenti ospiti di oggi la loro estate come sarà, e poi parleremo anche degli aspetti professionali, però visto che questa trasmissione va in onda in piena estate, mentre molte persone a questo momento sono in vacanza, magari stanno ascoltando mollemente adagiati da qualche parte, la vostra sarà un'estate di riposo e un'estate di riposo, oppure come quasi tutti gli autori di fumetti che sono stati i nostri ospiti, lavorate anche quando non dovreste lavorare?
Allora, intanto rispondo io. Dunque, io credo che, come per qualsiasi lavoratore, sia indispensabile, insomma, crearsi una finestra di riposo, no? Motivo per cui effettivamente magari in previsione di una parentesi estiva uno magari incrementa un po' i turni di lavoro, che già normalmente, insomma, non sono all'acqua di rose, però ecco, magari ci dà dentro un po' per crearsi un momento di intervallo. E effettivamente questo intervallo non è sempre garantito e non è così in automatico, dipende se hai una scadenza imminente, se hai una mole di lavoro arretrato e diciamo comunque a differenza di quello che uno vorrebbe fare spesso lo programma all'ultimo, insomma, sperando effettivamente di avere almeno una o due settimane di vacanza. Io comunque due settimane ad agosto le faccio, insomma.
Io cerco di prendere anch'io due settimane, ma di solito arrivo anche a tre, perché ovviamente durante l'anno ovviamente c'è una mole di lavoro abbastanza cospicua, soprattutto per il fatto che i fumetti, sì, è una cosa divertente che noi assolutamente facciamo nel pieno della nello spirito giusto, nello spirito giusto. Però è anche vero che insomma necessitano di un'attenzione, di tutta una serie di preparazioni e di professionalità che effettivamente alla fin fine abbiamo bisogno di un minimo di riposo, e io accetto come ultima spiaggia, non la spiaggia ma la montagna.
Poi parleremo anche delle preferenze, dei vostri gusti e delle, certo, psicologie legate al luogo ideale per la vacanza, un aspetto interessante di cui parleremo oggi. Il tema della puntata è dall'edicola al libro. Ti dicevo al telefono quando ci siamo sentiti che ogni puntata ha una sottotraccia, dall'edicola al libro, perché il fumetto nel corso del tempo continua a essere una forma di intrattenimento, di piacevole distensione che ha un riferimento ideale, che l'edicola, però nel corso del tempo soprattutto Sergio Bonelli editore anche ha aperto l'attenzione al canale libreria, e in questo senso parliamo di qualcosa che tocca entrambi gli ospiti di oggi, che è un'uscita libraria di un personaggio che a suo tempo doveva essere una miniserie ma che poi si è evoluto e non solo è rimasto nel cuore di molte lettrici e molte lettori, e adesso approda in libreria con un terzo volume.
Infatti questo terzo volume è una serie di uscite che comprendono tutti i numeri che prima sono ovviamente comparsi in edicola.
Di chi? Il personaggio.
Ovviamente di Greystorm.
Certo, non l'abbiamo detto.
Ovviamente di Greystorm, perché questo personaggio ideato da me e da Antonio Serra praticamente parla di il classico scienziato pazzo, che dagli inizi del Novecento trasporta poi quello che è tutta una serie di vicissitudini verso tutta una serie di evoluzioni in cui tutta l'avventura è messa alla portata di tutti, anche sì, perché è strutturato molto bene come situazioni ed è molto semplice anche di lettura, nel senso che anche se a noi abbiamo avuto 4 anni di sviluppo con documentazioni, ricerche eccetera eccetera, abbiamo avuto anche la volontà di costruire un personaggio che sia alla portata di tutti e soprattutto che sia poi di accesso e di libero accesso come lettura sia a un pubblico di edicola, che è un pubblico molto vasto, che magari anche un pubblico di libreria che vuole qualcosa strutturato in maniera un po' più, come dire, un po' più intrinseca di significati e di motivazioni e di contenuti, per cui abbiamo aggiunto tutta una serie di documentazioni e tutta una serie di lavorazioni che abbiamo avuto durante questa fase di uscita e che ci ha portato poi ad avere una serie di documentazione e soprattutto di materiale che ci siamo ritrovati a poter inserire all'interno e per valorizzare anche quello che è il prodotto in edicola, che è un libro che ha un bello spessore, non solo fisico, diciamo.
Naturalmente.
Sì, no, se posso aggiungere solo una cosa, come diceva effettivamente Gianmauro, il fatto che questi libri si possano permettere di contenere anche tutta una serie di schizzi preparatori, di studi dei personaggi, delle ambientazioni, dei mezzi, è a sottolineare il fatto che comunque quando un prodotto arriva in edicola e magari viene consumato anche in mezz'oretta di lettura, in realtà dietro ha una preparazione infinita, spesso infinita. Motivo per cui quando tu finisci e esaurisci un prodotto perché l'ultimo numero è arrivato in edicola, ti sembra quasi che effettivamente poi sì, tutto questo sia stato valorizzato, ma anche un po' perso. Motivo per cui effettivamente poi è facile anche che questi prodotti possano diventare un'edizione libraria, proprio perché sono già ricchi di contenuti ma anche di lavoro. E un'edizione libraria ti permette anche di aggiungere tutti questi dettagli che comunque è bello scoprire, insomma.
Anche perché non solo ti dà una visione della preparazione di cui parlavate e ti dà un'idea, secondo me, labile del lungo lavoro di preparazione che c'è dietro. Tu, Gianmauro, hai parlato di 4 anni di preparazione.
Eh sì, perché alla fin fine noi ci siamo ritrovati a costruire un mondo fantastico intorno a questo personaggio, ovviamente di fantasia, ma nello stesso tempo tutta una serie di agganci che nella vita reale si possono andare a riscontrare, come tutta una serie di cose che nessuno si immagina essere stati inventati fra l'Ottocento e il Novecento e ora ci ritroviamo nell'uso quotidiano e comune di tutti quanti, certo, noi. Per cui tutte queste cose qua, oltre a trovarci disposti a scoprire, essere veramente divertente come ricerca, eccetera, eccetera, noi abbiamo avuto la possibilità di attingere a tutta una serie di informazioni che effettivamente ci ha dato lo stimolo per poi agganciarci a tutta una serie di situazioni dal punto di vista avventuroso che sono stati veramente proficui dal punto di vista anche grafico, insomma.
Infatti forse anche uno degli aspetti belli di Greystone come edizione è proprio il fatto che può essere letto in maniera disinvolta, tranquilla, come un semplice fumetto di avventura, però per chi sa coglierlo ci sono anche tutta una serie di cenni storici, insomma, di parallelismi anche con cose realmente accadute nella storia, che sono belle anche da notare, da andare a riscontrare, insomma.
Storytel, i viaggi con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti. Oggi ospiti Gianmauro Cozzi e Alessandro Bignamini, che ci stanno raccontando la nuova incarnazione libraria di un personaggio che si chiama Greystorm. Ma se noi dovessimo riassumere proprio una scheda in poche battute, chi è questo personaggio? Perché prima degli accenni sono stati fatti, poi siamo andati anche nel vivo del tipo di lavoro che c'è dietro. Ma se noi dovessimo dire a una persona per strada, alla fermata dell'autobus, vorremmo distrarre una persona dicendo: senta, mi permette un attimo, non voglio vendere niente, vorrei dirle chi è Greystorm.
E niente, Greystorm è lo stereotipo del
cattivo. Cominci così,
niente di che, se non il fatto
guardi,
che è il classico cattivo. Okay. Cioè, se uno pensa, immagina un cattivo, anche in termini proprio figurativi.
Grafici, sì.
Grafici, prova Greystorm alla fermata del tram. No, effettivamente noi siamo partiti dal presupposto di fare un personaggio che non era mai stato magari affrontato all'interno della Bellini, che era proprio un cattivo come personaggio principale.
Certo.
Ci sono tantissimi cattivi, ovviamente, visto che ci sono tantissimi buoni all'interno della Bellini. Però il discorso è proprio affrontare questo ruolo che fino a qualche anno fa non era mai stato affrontato. E allora noi abbiamo pensato proprio a questa cosa: prendere un personaggio, incattivirlo all'ennesima potenza e spingerlo fino al classico, cioè la conquista del mondo, che mi sembra la cosa. Ovviamente tutto coadiuvato da un risvolto fantastico, che è quello dell'alieno. Adesso non vado avanti perché chi non l'ha letto, ovviamente.
Certo, mi sembra giusto, però la scheda mi sembra, sei d'accordo, Alessandro? Ha fatto un buon lavoro, lo assumiamo, gli diamo una possibilità.
Ma sì, lo promuoviamo. Assolutamente, no, è che effettivamente è un personaggio complesso e la trama della storia che vive Greystorm anche essa è molto complessa, quindi è anche difficile riassumerla, però lui ci è riuscito.
Un personaggio complesso sicuramente, però è anche un personaggio che ci porta a pensare, visto che arriva da un'altra epoca, con una mentalità diversa. Mentre stavi parlando, Gianmauro, mi è tornato in mente, a proposito della figura del cattivo, il cattivo di Austin Powers, il film, che ritorna al presente dopo essere stato altrove e chiede, per non distruggere il mondo, $1 milione, e tutti ridono, diamoglielo, che problema c'è? Lui dice: come ridete? Ah no, allora chiederò molto di più. Ecco, che cosa, senza entrare troppo in dettaglio, perché la cosa importante è leggerle queste storie, quindi immergersi nelle avventure o disavventure di questi personaggi, ma la mentalità di qualcuno che voleva conquistare e o distruggere il mondo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, rispetto a oggi, qual era?
Ma io credo nessuna, nel senso che la prerogativa è sempre quella, cioè avere uno scopo ben preciso e ottenere quello scopo a qualsiasi costo. Ovviamente nel nostro caso lo scopo viene ottenuto in maniera, diciamo, abbastanza non etica, ecco, diciamola così.
Non politicamente corretta.
Non politicamente corretta. Però, insomma, tutta una serie di vicissitudini sono le classiche dell'avventura classica bonelliana, perché poi alla fin fine vengono messe in gioco tutta una serie di cose che portano poi a uno svolgimento e con una risoluzione di tutto quello che è il contesto come uno più o meno se l'aspetta. E anche qui mi fermo perché sennò...
Va bene, allora io direi, se sei d'accordo, Gianmauro, visto che abbiamo con noi un Alessandro al quale volevo fare una domanda importante. Proprio per i disegnatori. Siamo in un'altra epoca. Mm-hmm. Questo significa fare un lavoro di documentazione per non mettere le scarpe da ginnastica, per esempio, che magari le aveva inventate lui, ma non credo, no? Ecco, per un disegnatore che cosa significa calarsi in un'altra epoca?
Beh, allora, innanzitutto una sfida. È una sfida perché, ma è una sfida, diciamo, iniziare ogni volta un lavoro differente, anche con una squadra di lavoro differente, uno sceneggiatore differente. Diciamo, nel caso specifico di Greystorm, la sfida è stata effettivamente fare la classica storia in costume che avesse ovviamente una credibilità di fondo. Quindi la difficoltà per un disegnatore qual è? Innanzitutto, prima di iniziare a disegnare, prepararsi una mole di documentazione consistente, perché comunque qualsiasi cosa dovrà disegnare probabilmente necessiterà di un riferimento fotografico e storico, e quindi la difficoltà è in qualsiasi vignetta, perché ovviamente deve essere un fumetto credibile, leggibile, avvincente, ma deve essere un fumetto che non racconta cose inesatte, quindi in una situazione anche semplice dove compaiono pochi personaggi, quei pochi personaggi dovranno essere vestiti in maniera credibile, dovranno indossare anche degli accessori che non siano fuori dal tempo. Quindi diciamo che effettivamente l'aspetto più complesso, ma in questo caso anche estremamente stimolante e divertente, è andare a cercare dei riferimenti che ti permettano di rendere quanto più possibile disinvolto il lavoro e non ti costringano ogni istante a fermarti a riflettere. Questo vuol dire che oltre a cercare delle immagini fotografiche probabilmente dovrai andare a leggere anche delle cose, dovrai andare anche a vedere immagini che possano funzionare semplicemente come suggestione, in questo caso i vari scritti di Verne e tutto quello che è stato rappresentato sulla base dei suoi scritti è stato un grosso riferimento, perché c'erano anche citazioni importanti, insomma ci sono citazioni importanti all'interno della serie.
Anche perché poi i lettori della Bonelli sono lettori che vogliono...
tosti.
Sono belli tosti.
Esigenti, vogliono, certo.
Molto esigenti, per cui vanno a leggersi tutte le cose, le citazioni, vanno a vedere se tutto gli ritorna. E non è semplice a volte, cioè non si può raccontare.
Avete
le cose
dei proofreader?
No, infatti, all'epoca che non c'erano, quando insomma anni fa si lavorava e non c'erano i social network, riuscivi bene o male a cavartela, no? Magari incontravi qualcuno di questi alle fiere che ti recriminava qualcosa. Adesso, dopo che è uscito l'album in edicola, tempo 10 minuti, ci sono già 3 o 4 recensioni. E potrebbero essere anche delle recensioni che stroncano il prodotto, no? Quindi tutti noi probabilmente siamo portati a lavorare con maggiore attenzione, insomma.
Beh, una questione importantissima è quella della audience participation, come la chiamava Frank Zappa. E visto che ne avete parlato, io Frank Zappa ve lo faccio ascoltare.
Assolutamente. Tell me you love me. Yeah, yeah, yeah. I love you so hard now, I'm crying for you. Don't make me lose my pride.
Storytella viaggia con autori, personaggi e fan nell'universo di fumetti, grazie a Frank Zappa che ci ha dato supporto con la sua musica effervescente. È un nostro maestro di riferimento, almeno il mio maestro di riferimento.
No,
ognuno
nostro.
Ha il suo, il nostro di tutti. Beh, voi dovete sapere una cosa, care amiche, cari amici in ascolto, che allora, per quanto riguarda le attività parallele al mondo del fumetto, grazie a Alessandro, di Gianmauro non so, ma di Alessandro ho sentito fuori onda che è già stato colpevole di alcuni dei danni sonori fatti da Radio Popolare nel corso del tempo, perché non è una figura del tutto estranea al nostro mondo, Alessandro. Dici un po', Alessandro.
Ma diciamo in maniera, cioè quasi di rimbalzo, no? Di sponda.
Adesso non fare il furbo.
No,
assumiti,
beh,
le tue risposte.
No, vabbè, ve le assumo assolutamente, però diciamo che la motivazione è l'avere delle amicizie in comune con Radio Popolare, insomma, con persone che hanno frequentato per anni la radio facendo un programma, facendo i nomi, insomma, di Diego Caglielli, un caro amico che comunque un ottimo sceneggiatore, lavora anche lui per la Bonelli, e Alessio Tagliento, che con cui io all'epoca suonavo già, insomma, nella nostra formazione, ma che adesso è diventato a tutti gli effetti un autore televisivo e collabora con varie trasmissioni. E all'epoca loro facevano un programma tanti anni fa, negli anni 90, e niente, così per gioco abbiamo suonato tutti insieme la sigla finale del programma, insomma.
E chi c'era nella band?
Alla batteria c'è una persona che conoscete bene, che è Alessandro Diegoli, e Alessio suonava la chitarra, Diego si occupava, insomma, della parte cantata / rappata. Molto divertente, okay. Molto molto divertente. E io suonavo il basso, e poi c'era un'altra persona, mi perdonerà, non mi ricordo il nome, che si occupava delle tastiere, insomma.
Non so se lo sapete, ma esiste una resident band a Radio Popolare,
sì,
dove c'è,
sì,
Alessandro Diego alla batteria, che sì, ovviamente è il batterista di Radio Popolare. Poi c'è Gian Piero Kesten, detto Gem, alla voce,
sì.
Credo che lui sia anche tastierista, ma non ha mai suonato le tastiere, che vengono suonate da Vic White. Il fratello di Gian Piero alla chitarra, che è l'unico, diciamo, elemento estraneo, ma volentieri, sì, inglobato. Quindi collaboratore di Radio Popolare in pectore, potremmo dire, e io al basso, quindi abbiamo ben due bassisti. Sei bassista anche tu?
No, assolutamente.
Sarebbe stato interessante avere tre bassisti.
Vi risparmio questa cosa.
No, non suoni niente, Gian Mauro Cozzi?
Assolutamente.
Hai mai cantato?
Assolutamente.
Potresti.
Solo in montagna, i canti di
ecco,
montagna.
Allora, okay. Tu ami andare in montagna per fare i canti di montagna. Beh, questo può essere un anticipo. Magari Gian Mauro, adesso tornando a casa, penserà a una storia in cui il protagonista canta in montagna e distrugge il mondo.
Parte dall'alto e va.
Allora, tornando invece al vostro lavoro, ai vostri personaggi, come ci siete arrivati al vostro lavoro? Vabbè, adesso ragazzi, non abbiamo tantissimo tempo,
certo,
ma un po' ce l'abbiamo. Quindi scegliete voi da chi partire, io andrei per anzianità, così...
Allora tocca a me, sicuramente.
A allora, hai una bella maglietta, le persone non lo vedono, ma davvero fan di quel mondo lì, io approvo
assolutamente.
Sempre.
Beh,
poi Todd McFarlane.
Sono sempre state così le magliette mie, perché
alla fine
me le trascino da anni.
Anche la sua.
Io oggi ho evitato, ma ne ho anch'io diverse. Okay. Così.
No, io sono partito praticamente dalla scuola del fumetto qua in via Savona a Milano, e da lì poi ho fatto un excursus un po' all'interno di quello che è la pubblicità, perché all'inizio si inizia un po' sempre così. La pubblicità ti dà la possibilità di fare tutta una serie di esperienze, e insomma alla fin fine porti a casa anche la pagnotta, che è la cosa
indispensabile
basilare nella
e anche
vita
la gastrite
quotidiana. E vabbè, anche quello. Però poi insomma nell'89 ho avuto la possibilità di entrare alla Bonelli, e da lì, diciamo, uno scalino alla volta sono arrivato a quello che sono adesso, nel senso che ho imparato tutta una serie di fasi lavorative che non ne conoscevo neanche l'esistenza, e tutta una serie di persone, disegnatori eccetera eccetera, che mi hanno dato la possibilità di, uno, imparare tantissimo, ma veramente tanto, e due, di accumulare tutta una serie di esperienze e di motivazioni che poi ci hanno portato a non so, a essere coautore con un'altra persona, a essere copartecipante con altre persone, a creare mondi nuovi, per cui a creare anche dal punto di vista grafico e così via, e insomma poi alla fin fine sono rimasto lì e sono ancora lì.
Ma io sì, in parte è simile, nel senso che anch'io ho frequentato la scuola del fumetto, e oggi stiamo facendo uno spottone incredibile. Scuola del fumetto di Milano.
Vabbè, allora questo significa che le scuole servono ancora qualcosa.
Assolutamente.
Sì, certe scuole servono ancora qualcosa, e questo è fondamentale.
Allora, io ci tengo a sottolineare una cosa per tutti quelli che comunque alla fine spesso mi chiedono: ma che percorso hai fatto? Ah, la scuola di qua, di là. In realtà, quando mi iscrissi io all'epoca alla scuola del fumetto, nella mia classe su una ventina di persone ero l'unico che arrivava dagli studi del liceo artistico. Quindi sicuramente, ecco, è importante fare un percorso e quindi strutturarsi. Ecco, la scuola del fumetto è servita tanto, innanzitutto perché era fatta da insegnanti professionisti, quindi parliamo di figure che erano all'interno del mondo del fumetto professionistico, e quindi ti davano, ecco, tutta una serie di indicazioni che tu potevi avere e riscontrare nei loro prodotti. Diciamo, il mio insegnante di riferimento all'epoca era Angelo Stano, quindi parliamo di una figura assolutamente...
Il mio Carlo Ambrosini.
E c'era Carlo Ambrosini, poi insomma tanti altri. Però comunque alla fine, diciamo, in quella fase io mi sono formato tanto, però ho iniziato ad avere le prime collaborazioni di lavoro. E incredibilmente io l'ultimo anno di studi lì alla scuola ho iniziato una collaborazione con una casa editrice piccola di Milano, che mi propose di lavorare a un progetto. Prima mi acquistò una mia versione, reinterpretazione del Gatto Nero di Edgar Allan Poe, che avevo disegnato così per esercizio, e fu il mio primo lavoro venduto, diciamo, quello. E poi mi chiesero di lavorare a un progetto che poi, vabbè, per vari motivi non andò in porto, perché in realtà poi mi resi conto che non c'era tutta questa serietà dietro. Da lì poi ho fatto un percorso abbastanza classico, cioè ho collaborato con varie fanzine, con riviste minore, poi sono arrivato alla Edizione Universo, che all'epoca si occupava di rilanciare l'Intrepido, rivista storica. E ho lavorato per 3 anni lì, dopodiché c'è stato, diciamo, il rilancio ufficiale di Mister No, E nel 94 ho iniziato a collaborare con la Bonelli e tuttora ci sto collaborando.
Avete citato i vostri due insegnanti, Angelo Stano, per chi non lo sapesse, autore dei copertine di Dylan Dog, credo dal numero 42. Prima di lui c'era Claudio Villa, che sì, poi è passato a Tex. Sì. Angelo Stano è anche stato ed è uno dei disegnatori di Tex, infatti è recentemente uscito uno dei cartonati, sì, anzi cartonatex, che è scritto da Mauro Boselli, e Painted Desert, un autore eccellente, così come è eccellente Carlo Ambrosini. Io lo scoprì all'epoca della Storia d'Italia fumetti di Enzo Biagi.
Ah, certo.
C'erano disegnatori straordinari, sì, c'era anche Manara in mezzo, sì, quindi sì, proprio sì, roba così. E questo Ambrosini, mi piaceva il suo acquarello. Il suo acquarello era perfetto per il Medioevo e il Rinascimento. C'è un aneddoto che vorrei raccontarvi a proposito dei fan. Allora, era il primo di aprile di qualche anno fa, e io consultavo UBC Fumetti, quel sito dove ci sono recensioni severissime, ma attendibili. E era il primo di aprile, ma io non ho pensato al famoso pesce d'aprile, quindi leggendo una news avevo letto che Tex era stato affidato da molti disegnatori, tra cui Mebius, anzi Mebius, e lo dissi in diretta, grasse risate da parte di... Poi è girata per un sacco di tempo questa cosa, quel pirla che ci è cascato, no? E allora però parlai di questa cosa del Tex che sarebbe stato fatto da Manara, Mebius, eccetera. Suona il telefono, Radio Popolare One Man Band, tu sei in studio, quindi prendi anche le telefonate, fuori onda, ed era una signora che mi diceva, va bene parlare di tutti questi bravi disegnatori, ma lei non parla del Carlo Ambrosini con l'articolo. E io dico, certo, faccio ammenda, ma stavo parlando delle news, cioè so che ha disegnato anche lui Tex, ma lei è una fan di Carlo Ambrosini, e certo è mio figlio, quindi c'era la mamma, e allora
super fan,
mi sono scusato e ho detto ok, ma tranquilla, ci saranno altre occasioni, e poi mi sono dovuto anche scusare, per essere cascato sul pesce d'aprile, però è stata una cosa interessante e divertente. Allora, voi siete arrivati, Gianmauro Cozza e Alessandro Mignami, a fare i fumetti,
sì,
è una vita facile la vostra?
Nel senso che vista da fuori è una vita invidiabile, no? Cioè io è da una vita che mi sento dire, ma tu lavori in ciabatte, sei tranquillo. In realtà alla fine in parte è vero, nel senso che comunque, per quanto tu dica gli orari di lavoro me li gestisco io, il lavoro me lo imposto io, in realtà quando tutto questo diventa un lavoro fatto di scadenze, fatto di consegne, te lo gestisci relativamente, nel senso che comunque tu un tot di ore durante il giorno devi lavorare. Nel mio caso specifico le ore come minimo sono 10, quindi io non so se questo è invidiabile visto nel dettaglio, analizzato nel dettaglio. Però indubbiamente sono 10 ore fatte di disegno, che è ovviamente quello per cui io ho investito tutte le mie energie, ma anche aspetti più o meno divertenti che sono la ricerca di immagini, il documentarsi, il confrontarsi, l'andare a leggere il lavoro di altri. Quindi ha tanti aspetti che spesso, come nel mio caso, sono vissuti anche in solitudine. Se ti piace questo tipo di condizione, se ti piace fare un lavoro nel quale ti perdi e che ti potrà portare a fare magari anche un full immersion di un 24 ore di lavoro se devi consegnare, fatto in autonomia, fatto in solitudine, se sei uno che sta bene con se stesso, allora sì, è un bellissimo lavoro. Per me rimane un bellissimo lavoro nonostante i tanti anni di fatica, perché comunque tutto quello che tu investi in termini di energie, nel momento in cui l'albo è stampato, esce in edicola, viene letto e viene recensito più o meno bene, ma ti arrivano dei feedback da parte di chi ne ha fruito, diciamo, è la quadra del cerchio, diciamo, si chiude tutto e quindi tu sei pronto a ripartire senza guardare, diciamo, alla fatica che fai per produrlo, insomma.
Nel mio Beggio invece c'è sia la parte, diciamo, creativa esterna, sia la parte creativa interna, perché poi alla fin fine io, essendo comunque un dipendente all'interno della casa editrice, ho anche tutta la peculiarità di avere le mie belle 8 ore fisse, più tutto il resto, perché ovviamente una volta che si sa disegnare è difficile smettere. Cioè si disegna sui tovaglioli al ristorante, si disegna sui foglietti che si hanno di fronte,
diventa fastidioso,
sì, un pochettino sì, rimane monotematica, sì, la situazione. Però insomma, diciamo che alla fin fine quello che conta è avere un'ottima professionalità ed esporla poi non solo alla, diciamo, alla mercé di un eventuale pubblico, perché comunque è un continuo confronto con le critiche, che molto spesso sono anche costruttive, per cui si cresce in continuazione, ma è anche un continuo stimolo a migliorarsi, perché ovviamente uno dice: ho fatto la scuola, ho imparato un tot, ma non ho finito con la scuola, vado avanti a imparare in continuazione, perché disegnare non si smette mai. E poi finisce una tecnica di disegno, se ne impara un'altra. Io ho imparato disegnando sul cartaceo, perché ovviamente ai miei tempi c'era solo quello, e poi adesso la maggior parte del mio lavoro disegno in digitale. E tutto questo è tutta una serie di cose che portano a conoscere, a imparare, a sperimentare, a mettersi continuamente in gioco, a sbagliare tantissimo ovviamente, però nello stesso tempo è quello lo stimolo. Cioè io vorrei vivere 100 vite per imparare tutto quello che c'è da imparare sulla pittura a olio, tutto quello che c'è da imparare sull'acquarello, tutto quello che c'è da imparare sull'inchiostrazione, eccetera eccetera. E non si smette mai, il bello è proprio quello, perché poi dove nasce un errore nasce anche lo stimolo di migliorarsi, sì, e sì, allora sì. E via, e si mettono ore e ore e ore, e poi le ore 10 io le conto proprio la mezza giornata, sono 10.
Infatti alla fine comunque è una cosa quasi interminabile, perché in realtà noi tutti credo lavoriamo per un lettore specifico, che è quello anche più arcigno, più ostico, che siamo noi. Cioè, la cosa difficile è realizzare un prodotto che poi, riguardato dopo pochi giorni, comunque ti convinca. Alla fine te lo fai andare bene, perché ovviamente ci hai messo l'impegno, tutto l'impegno possibile, però è un lavoro che vive di continua evoluzione, e anche il tuo occhio nel guardare le tue cose di pochi giorni fa, di poche settimane prima, è già cambiato, e quindi devi trovare un compromesso, insomma.
La cosa interessante è che oltre a tutto ciò di cui avete parlato, ma trapelava dal discorso, è che voi fate comunque parte di un processo. Sì. Quindi non siete sono da solo, consegno quando mi pare, non sono Giro Taniguchi, cioè c'è in una storia, c'è chi la immagina, chi la scrive, chi la disegna, chi la inchiostra, a volte non necessariamente la stessa persona, se ci sono dei colori chi la colora, e poi il lettering, e poi la fase di rilettura,
e poi lettura, rilettura, correzioni, e poi ricorrezioni, si controllano in continuazione fino alla fase di stampa, e quando si va in stampa ci sono tutti altri problemi, poi problemi di colori, problemi degli inchiostri della stampa, problemi della carta e tutto il resto, e poi c'è la distribuzione, perché poi alla fin fine c'è anche
non è poco, perché altrimenti il prodotto rimane lì dov'è, e vi saluto. È interessante come tutte queste complessità poi convergono verso la semplificazione finale, che è l'albo che leggiamo in edicola, il libro che troviamo in libreria. E mi ricollego ancora una volta alla musica. Sì. C'è un collettivo americano, una band che nel suo ultimo disco ha 16 elementi. A quanto pare hanno trovato il modo democratico di non schiacciarsi uno con l'altro, anche perché ormai hanno tanti anni sulle spalle, si chiamano Snarky Puppy, e fanno jazz, però un jazz con molti appigli anche per chi non è focalizzato sul jazz, e hanno scritto un brano che si intitola Simple Life, cioè la vita semplice. In realtà, secondo me, è anche in questo caso un concetto, il punto di arrivo alla semplicità, non il punto di partenza.
Sì.
E nel pezzo, voi lo sentirete, a un certo punto c'è un intervento della chitarra, un intervento finale, il pezzo è stato scritto dal chitarrista, uno dei chitarristi del gruppo, che è Bob Lanzetti, in cui dalla semplicità comunque ci sono delle distorsioni sonore che ti fanno pensare che la semplicità non è neanche poi così stabile, comunque devi sempre tenere sotto controllo una serie di cose. Eccoli qua, gli Snarky Puppy, dall'album Culture Vulture, il brano The Simple Life, scritto da Bob Lanzetti, anzi, come dicono loro, Bob Lanzetti. Ma non abbiamo Bob Lanzetti oggi in studio, abbiamo un musicista sì, l'altro magari, speriamo che un giorno anche Gianmauro Cozzi inizi a suonare, Alessandro Bignamini, ma suoni ancora, è ancora tempo?
Sì, suono, è una necessità e tra l'altro negli anni ho scoperto che molti miei colleghi, devo dire in maniera del tutto naturale, portano avanti sia un discorso di lavoro nell'ambito dei fumetti, ma anche una forte passione per la musica. E sono tanti bassisti, sono tanti cantanti, sono tanti musicisti in generale. Ed è una cosa che comunque alla fine credo nasca nella totale naturalezza. Perché
beh, è anche il bilanciamento tra il silenzio dello stare a disegnare e scrivere, vero, e il produrre suono che almeno alimenta.
Allora, io nel silenzio non ci sto mai, nel
io
senso
neanche.
Che io lavoro, non so, 12-13 ore, sono 12-13 ore di musica nelle cuffie o comunque in sottofondo. Ed è proprio una necessità. Mi rendo conto che il fatto di ascoltare musica rende tutto più sciolto, più disinvolto.
Ah.
E non mi costringe a soffermarmi su alcune cose che altrimenti sarebbero forse un impedimento nel lavoro, ma mi fanno veramente la colonna sonora. E quindi io, diciamo, ho dei momenti in cui mi fermo dal lavoro, prendo lo strumento, mi metto a suonare magari un quarto d'ora, niente di che. Però è una necessità, così come è una necessità secondo me per qualsiasi artista o comunque qualsiasi artigiano, perché noi siamo più che altro degli artigiani, mentre stai lavorando, creare dei momenti in cui ti stacchi totalmente da quello che stai facendo. E devo dire che fermarmi e suonare crea una parentesi talmente distante da quello che ho fatto fino a un minuto prima che quando ritorno sul lavoro mi accorgo delle braccia lunghe, dei piedi storti, della testa grossa e provvedo a correggere, insomma.
Sì, c'era anche John Lurie dei Lounge Lizard che diceva che quando andava in tour la cosa che lo distendeva di più era giocare a pallone, non con quelli del gruppo perché già li trovava sul palco tutti i giorni,
certo,
ma con gli altri membri della troupe, della crew anzi. Mm. E anche Phil Collins era diventato un abile calciatore, quindi è giustissimo quello che dici, però potremmo anche a questo punto fare una piccola indagine antropologica tra di noi. Anche perché ne parlavamo fuori onda e sarebbe bello parlarne anche di persone dal vivo. Ci sono sicuramente nella tipologia autore di fumetto, artigiano, come dicevi tu Alessandro, ci sono sicuramente due mondi, quello di chi fa i fumetti e poi ama comunicarli anche quando ci sono e sono sempre di più gli incontri, le convention, i meeting eccetera, e chi invece non vorrebbe mai comparire. Alla sua epoca era diventato famoso Sclavi che non voleva neanche,
certo,
essere fotografato, poi l'hanno fotografato suo malgrado e quindi è tutto un altro tipo di cosa, chi invece preferisce che sia al lavoro a parlare per sé. Io ho la sensazione che voi facciate parte della prima categoria, altrimenti sareste rimasti in silenzio, avrei dovuto parlare io, però sicuramente sono due mondi.
Assolutamente sì, anche perché poi io credo che ognuno nella sua piena libertà possa esprimersi e dal punto di vista creativo e portare avanti quello come se fosse la sua immagine, la sua presentazione, il suo biglietto da visita, oppure collegarsi sia dal punto di vista umano, per cui contrapporsi con quello che è il quotidiano del pubblico oppure le varie mostre che si prospettano durante l'anno, e avere anche la possibilità nel contempo di dimostrare anche quello che fa, perché poi ad esempio noi nello stand Bonelli quando ci presentiamo ai vari lettori, ecco, diamo anche quello che è il nostro apporto, oppure a volte anche delle immagini omaggio, in maniera tale da poter, come dire, incentivare anche quello che è il nostro lavoro e incentivare quello che è l'interesse e ringraziare soprattutto quello che è l'interesse dei lettori, gratificandolo con un disegno che a volte a noi ci costa veramente poco, perché può essere un frutto di qualche ora di lavoro, ma a un lettore comune, diciamo della fascia normale di quelli, sì, che leggono all'interno di un'edicola e prendono qualsiasi cosa, io dico ok, il disegnino può essere un qualcosa che gli fa sicuramente piacere,
certo,
e poi torna a casa anche soddisfatto, perché insomma non è, e poi solitamente sono grati per cui, insomma,
sì. Sì,
quello mostra tutti
infatti.
Sì, c'è da dire che parlando nello specifico dei momenti in cui si incontrano i lettori, è indubbiamente un momento gratificante, perché sicuramente, come diceva Gianmauro, c'è la possibilità anche di ringraziare il lettore che comunque ha acquistato il prodotto, e non solo, spesso ha fatto chilometri per raggiungere il luogo della fiera e magari anche per incontrarti, avere uno scambio di idee. Quindi partendo da questo presupposto, tu ti devi dare assolutamente, perché comunque è un momento in cui c'è la possibilità anche di chiederti delle cose. Diciamo che non tutti gli incontri, non tutti gli appuntamenti ovviamente sono uguali. Ci sono incontri molto ben organizzati dove tu hai la possibilità di avere un rapporto diretto con chi incontri e magari tutto rimane in una dimensione gestibile. Ci sono incontri molto più grandi dove l'afflusso di persone ovviamente è anche di conseguenza molto più grande e dedicarsi a tutti non è possibile, quindi spesso si può creare una situazione in cui accontenti qualcuno e qualcun altro no, soprattutto per quanto riguarda i classici sketch, i classici disegni fatti in quell'occasione. Non puoi ovviamente disegnare per 18.000 persone, quindi lo fai per un piccolo gruppo ristretto. Diciamo, in quelle situazioni è comunque bello, interessante incontrare le persone, però spesso può essere anche molto, molto stressante. Quindi, diciamo, dal mio punto di vista è comprensibile sia la posizione di chi ama quel tipo di situazioni, sia il punto di vista di chi dice no, cioè andare a fare una giornata così e magari è troppo stressante, troppo stancante, me lo risparmio. Quindi dipende, insomma.
Comunque il bello è proprio contrapporsi con le persone fisiche, perché oggigiorno ovviamente con un social fai la svelta a dire la tua, esprimi un'opinione,
sì,
ma non sai mai con chi hai a che fare a volte. Allora, il bello è trovarsi di fronte alla persona, interagire, discutere e a volte anche confrontarsi, nel senso che molto spesso non è che sono sempre complimenti, anzi, a volte c'è quello che non gli è piaciuto, quello che vorrebbe
critica,
fare di meglio,
certo.
Le critiche che costruttive no, comunque sono una critica che ti portano a pensare. In quel momento lì tu dici ok, la prossima volta posso migliorare, la prossima volta posso osservare più delle cose, oppure non ho neanche calcolato questo tipo di osservazione, ok, mi ci metto e la prossima volta cerco di implementare quello che è il mio lavoro e migliorare ulteriormente.
Sì, e poi molti dei ragazzi che si incontrano alle varie manifestazioni, anche le più disparate, anche le più lontane tra di loro, spesso sono facce che tu vedi abitualmente, quindi si può dire ecco che tra tutti questi ci sono anche tutta una serie di amici che nell'arco degli anni ovviamente hai visto in più occasioni durante l'anno e con i quali sì, c'è anche un bel rapporto, ci si rivede volentieri, però tra questi c'è sempre qualcuno che tu vedi per la prima volta e capisci che ti avvicina con carico di aspettative, no? Che può essere un semplice disegno e può essere anche poterti fare una domanda diretta, e quello è sempre bello, indubbiamente.
Stiamo arrivando in dirittura d'arrivo oggi a Storytel, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo di fumetti. Oggi ospiti in studio Gian Mauro Cozzi e Alessandro Bignamini, ai quali chiederei a questo punto, visto che si è parlato anche di musica e si è parlato dell'uscita libraria del terzo volume dedicato al personaggio Greystorm, qual è, in sintesi, secondo voi, in base ai gusti musicali vostri, la musica ideale? Quindi un nome, un autore, un brano, quello che volete, la musica ideale per accompagnare la lettura nel modo più evocativo possibile di Greystorm.
Io comincio a sparare giù grossa. Per me Mozart. Io comincerei con Mozart e andrei su Tchaikovsky. Questa io inizierei così.
Ma il Mozart più barocco orchestrale, Mozart cantato, cosa?
Il Mozart più cupo.
Ah,
che
più
è quello
Requiem.
Magari, sì,
okay.
Un bel Requiem ci starebbe assolutamente bene.
Per iniziare così,
per
in modo
iniziare
un po'
tranquillo.
Nell'udibrio generale. Okay.
Assolutamente.
Ma io non so se ha una relazione, però diciamo le cose che mi aiutano a entrare in atmosfere un po' cupe, no? Un po', quindi molta new wave, non so, Cure, Fields of Nephilim, ma anche cose un po' più strong, tipo, non so, Korn, Nine Inch Nails, diciamo, però... Siccome il lavoro vive di varie fasi, se devo lavorare su cose che mi aiutano a entrare effettivamente in un clima un po' più cupo, un po' più tetro, mi viene più naturale ovviamente ascoltare queste cose, però poi ci possono essere anche dei momenti un po' più solari, un po' più scanzonati, che, per compensare. Però la giornata di lavoro è lunga, quindi in realtà si ascolta tanto, è difficile dirti un qualcosa di specifico, sì. Insomma.
Poi dipende anche dall'umore.
A voglia. O magari a volte l'umore può essere in qualche modo coadiuvato, enfatizzato, corroborato dalla musica che ascolti.
Certo.
Allora, Gianmauro Cozzi, Alessandro Beniamini, che ho avuto il piacere di avere qui in studio oggi e vi ringrazio.
Piacere
vorrei dedicare
nostro.
Questo Alessandro, che è anche musicista e faceva parte degli Abbo quando ancora gli Abbo non esistevano, fondamentalmente. Vorrei dedicare un brano che racconta una storia, ha qualcosa di cupo ma allo stesso tempo anche qualcosa che dalla cupezza sembra spostarsi verso strane speranze. Il brano di Serge Gainsbourg, l'album è Melody Nelson, pronunciato alla francese,
sì, okay.
Che parla di un uomo che si innamora di una donna dopo averla investita, lui a bordo della sua macchina lussuosissima, lei in bicicletta, poi si salutano, lei prende un aereo e l'aereo cade. Quindi la storia finisce così come è iniziata, con lo stesso brano, ma ci sono delle voci che in qualche modo evocano quasi le voci dell'aldilà che vanno a popolare la canzone. Quindi con questo momento di questo spunto di rara allegria, no? È un brano bellissimo e mi faceva piacere dedicarlo a voi e a chi ha ascoltato questa puntata di Storytella. Grazie ancora.
Grazie a te, a voi. Grazie a chi ha ascoltato, ovviamente.
E grazie a tutti i lettori.
Grazie, certo. Buona continuazione di lavoro. Adesso vi lascio con quel brillante compositore che ci ha lasciati tanti anni fa, che era Serge Gainsbourg, il suo Melody Nelson, e alla prossima puntata di Storytella, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti.